Fino a pochi anni fa venivano comunemente considerati poeti minori. Oggi nessuno più mette in dubbio la loro grandezza. Carlo Porta e Giuseppe Gioacchino Belli. Nei dialetti delle due capitali, Milano e Roma, hanno saputo, come scrisse Belli, erigere un monumento in perituro ai sentimenti, bisogni, istinti della plebe. Parleremo di due poeti, anzi di due giganti della poesia che scrivono, il primo in dialetto o lingua milanese, il secondo in dialetto romano, Carlo Porta e Giuseppe Gioacchino Belli. Cominciamo da Porta, il milanese. Le sue date sono 1775-1821, che ci dicono subito due cose. La prima, caro Magrelli, è che sono anni a cavallo tra 7 e 8, ancora una volta, tumultuosissimi. C'è Napoleone, 821 tra l'altro è la data di morte di Napoleone, che riguarda, investono l'Italia, c'è la Repubblica Cisalpina, ci sono gli austriaci, ci sono i francesi, insomma la solita turbolenza.
E dopo il fiume di sangue, bellissima espressione che divide il corso del tempo costituito dalla Rivoluzione Francese, secondo Chateaubriand, questo fiume di sangue dell'aristocrazia, di un re, sia pure non il primo, decapitato. Ecco, teniamo presente che veniamo da un atto sacrificale di carattere cultuale e religioso.
Quando lei dice queste cose mi viene sempre in mente di aggiungere: non ci dimentichiamo che un secolo prima anche gli inglesi
non era il primo,
mozzato la testa.
Gli inglesi sono sempre all'avanguardia.
Sempre.
Comunque.
All'avanguardia.
Aggiungo al volo che nel 21, morte di Napoleone, poesia di Manzoni, anticipiamo che sarà uno stretto amico di Porta.
Allora, visto che lei mi tira, diciamo, per la manica, aggiungo che su Porta Manzoni scriverà gli unici quattro versi in milanese che abbia mai scritto. Non oso leggerli in milanese perché o uno è milanese o è il meglio che si astenga, li leggo in italiano. Un sempliciotto che vuole fare il sapientone, azzardo. On badè quel verfa de sapientum, vabbè, lascio perdere, si tradisce subito per il sempliciotto che è. Ma un uomo dalla testa fina, che vuole sembrare un minchione, si mette anche lui in un bel pasticcio. E questo lo dedica a Carlo Porta, che aveva una testa fina e ha voluto fare. Ora, quelle due date, dicevo, da una parte ci dicono tutto questo e molto altro, dall'altra parte ci dicono, relativamente alla biografia del nostro Carlo, come lo chiamava?
Carlino.
Stendhal
milanese.
Milanese, si firma. Ci dicono che ha vissuto pochissimo, perché dal 75 al 21 ci sono 45 anni, sì. Mi pare di dire a memoria, e dunque una vita bruciata rapidamente.
Come? Porta è una figura splendida. E non ancora, lo dico nonostante gli studi che evidentemente si sono accavallati, ma non ancora abbastanza valutata, perché è un poeta, noi non potremmo parlare per esempio della Ninetta del Vese, che è uno dei testi più profondi, creaturali, ecco, azzardo che abbiamo con lui un ritorno, non voglio dire di tipo religioso, ma insomma proprio alla poesia delle origini, perché è così vicino a questa popolazione, a questi umili che soffrono sotto, è il caso di dirlo, sotto il tallone straniero, che ne viene fuori sia perché adotta la loro lingua, sia perché si cala nella loro prospettiva, ne viene fuori un'opera di livello immenso, ecco.
Da dove vorremmo cominciare per conoscere una poesia?
Io ho scelto questi paracar, che sarebbero i soldati francesi, così venivano chiamati, non so per quale motivo, ho scelto questi paracar perché la poesia proprio inizia paracar che scapè da Lombardia, pure il mio milanese fa faville, cioè francese che lasciate la Lombardia. Perché immediatamente ci sintonizziamo con quella linea lombarda illustre, ricordiamoci Beccaria, ricordiamoci Manzoni, ricordiamoci poi come tutto questo arriverà nel Novecento.
Posso integrare? No, ricordiamoci che Milano è stata forse l'unica città italiana, città-stato, diciamo così, dove l'illuminismo ha avuto una qualche radice.
Ha attecchito, perfettamente.
Perché certo da altre parti l'illuminismo si è tentato perfino a Napoli, oltre che a Roma, certo. Però erano...
Sì. E questa Milano, poi, dicevo, continuerà nel Novecento con la linea lombarda, con i poeti particolarmente legati proprio a quella temperie, ma parallelamente si prolungherà in un senso civile che ritroviamo in Gadda e in Arbasino. Che succede? Milano viene prima invasa dai francesi, che, lo abbiamo visto con Foscolo, deludono le aspettative di democrazia, di apertura quantomeno repubblicana, poi dagli austriaci. Ed ecco la poesia che stiamo ascoltando, che sentiremo sia in milanese sia in italiano, ecco di che cosa parla. Dice... Paracarri che lasciate la Lombardia, guardate con quanta gioia si festeggia la vostra partenza. Perché? Perché ne avete fatte di tutti i colori, furfanti, ci avete spremuto, ladroneggiato, avete accoppato la gente, ci avete pelato, ci avete cacato addosso, cagan addosso. Colpelan, tribolan, caganados, cioè proprio ci avete martirizzato. È la voce di un personaggio che appartiene ad una nazione occupata e seviziata.
E umiliata.
E umiliata. Ricordiamoci poi, non ultimo, il ladrocinio fatto da Napoleone alle opere d'arte italiane. Ebbene, ebbene, ed ecco il finale terribile. Ci avete, appunto, seviziato a tal punto che ci avete ridotto a tanto, ecco, de podenan cavessi indifferent sur la scerna del boia che ne scanna, da non poter essere neanche indifferenti nella scelta del boia che ci scanna.
Che ci deve accoppare.
Questo è rimasto della libertà degli italiani, poter scegliere tra i loro boia.
Paracar, che scapè de Lombardia. Se vedan qua i momenti, vardà in tre, denugiada, e fe amen con che allegria se festeggia stu vostro San Michè. E sì che tutto il mondo il sa che ve via per la sai il posta di oltre furaste, che per quan fussen pien de cortesia, vuraran anche lui roba e danè. Ma na vi famo tant vi olter balos, cul ladran e cupan, gen sura gen, cul pelan, tribulan, cagana dos, che infin na vi reduit al punt putan, de pode neanche avessi indifferenza sulla scerna del boia che ne scanna.
Carlo Porta scrive copiosamente nei pochi anni che gli è dato da vivere e possiamo dire, adesso un po' semplificando, come sempre quando si fanno questi cataloghi, che la sua poesia segue tre filoni. Uno è quello, anticipando forse un po' i tempi, potremmo dire antiborghese. Antiborghese contro le superstizioni, contro una religiosità ipocrita, di apparato, di apparenza, senza nervo, senza adesione.
Sì, antiborghese e anche antiaristocratico, diciamo, contro sì. Questa... restaurata elite che pretenderebbe di paralizzare il pensiero.
Anticipavo un po' quello che poi sarà lo spirito ottocentesco antiborghese. L'altro e quell'altro filone è quello politico, più propriamente politico, di cui già grosso modo i Paracarri che abbiamo ascoltato certo. Ci danno un esempio. Il terzo filone, che è forse il più importante, è quello popolaresco, cioè Carlo Porta, che è un raffinato letterato, ha buone amicizie, ha fatto buone scuole, e ha un orizzonte a disposizione ampio, però come poi avverrà del Belli, ma in circostanze diverse, si maschera un po' da popolano e per mascherarsi da popolano si immerge nella lingua del popolo che è il dialetto.
Anche qui bisogna dire, non si tratta di una improvvisata scelta, ma della decisione di collegarsi a una tradizione, pure questa illustre, basti citare Maggi. Però certo si trattava di una decisione coraggiosa, perché voleva dire tagliare i ponti con la possibilità di essere letto altrove. Paradossalmente ciò non impedirà a Porta di essere amato da Stendhal, immaginiamoci, e a Belli, lo vedremo, di essere apprezzato da altri grandi scrittori stranieri. Ecco, è un po' il paradosso di una lingua madre che poi troveremo nel Novecento con degli autori straordinari che riprenderanno questo tesoro della cultura italiana. Un po' il paradosso tra il ritorno alla lingua ancestrale, privata, e la capacità invece di far risuonare le note più...
Lei apre, caro Magrelli, apre una questione che purtroppo non possiamo approfondire, che è la famosa questione italiana lingua e dialetti. Noi abitiamo una penisola lunga, 1200 troppo lunga.
Come cilena la definirei.
Quasi cilena, insomma, geograficamente. Troppo lunga e dunque con varie profonde diversità linguistiche. Ora l'espressività popolare ancora oggi, nel 2015, si esprime e si manifesta nel dialetto con gloriose manifestazioni, la canzone, la poesia, la canzone,
e
il teatro.
Aggiungerei la comicità, perché alcune delle maschere più grandi, ma anche da un punto di vista di resa oggettiva, pensiamo a Govi o a Totò, sono dialettali, quindi la comicità è un altro...
Tutte le maschere italiane sono le maschere tradizionali,
certamente,
sono dialettali.
Certamente.
Però veda, io si figuri, il dialetto è una ricchezza, i dialetti sono una ricchezza che non possiamo trascurare.
E tuttavia, certo,
io vado predicando che un giovane oggi dovrebbe padroneggiare tre registri linguistici. Il dialetto, se vuole, per i momenti della privatezza, degli affetti, della comicità. La lingua nazionale, quella che bene o male stiamo usando noi in questo momento, e almeno una lingua europea, che sia il francese, l'inglese, il tedesco, insomma un'altra lingua.
Proprio il caso di dire almeno. Ecco.
Almeno, perché se no il giovane si taglia in partenza troppe ali.
Non c'è dubbio. Da qui, ora ci stiamo allargando, ma rapidamente perché è un problema interessantissimo, da qui a immaginare che tutte le scuole vengano fatte in un'altra lingua ce ne corre, perché io dissento profondamente da questo atteggiamento. Però non c'è dubbio che il futuro sarà bitrilingue, come era bilingue appunto la letteratura di questo grandissimo poeta. Però ripeto, la scelta, bisogna sempre tenere presente che la scelta della lingua coincide con la scelta del punto di vista.
Ecco, bravo, stavo per dirlo. Scegliere una lingua vuol dire scegliere un punto di vista. Se tu scegli il dialetto, guardi le cose da sotto in su, per così dire.
E in maniera potentemente espressionistica. Ricordiamoci che nel cinema espressionista l'illuminazione viene dal basso.
E che vogliamo ascoltare?
Ecco, io suggerisco una, diciamo così, metapoesia, una poesia che parla della poesia, in particolare una poesia che parla del linguaggio milanese, I parol d'un linguaggio.
Sì, io
traduco. Le parole di una lingua sono una tavolozza di colori, dirà Belli. Non c'è lingua come la romana, che è come un magazzino de dogana.
I parol d'un linguaggio, car sur gurel, in una tavolozza di colori, che pon fa il quadro brut, il pon fa bel, según la maestria del pittore. Senza idee, senza gusto, senza un cervello che regola i paroli del discorso, tutti i linguaggi del mondo, è come quel che parla un solo umilissimo servitore. est idee, stu bon gust, c'è savarà, che non è in privativa de país. Ma di qui, che gan flema de studià, tal è vera che in buca de usciuria, il bellissimo linguaggio di Sienese, ha il linguaggio più cuiun che mai che sia.
Siccome abbiamo parlato di questo sguardo dal basso che lei ha giustamente poi aggiunto espressionista, che deforma le cose, c'è tuttavia da dire che in quello che è considerato giustamente il capolavoro di Porta, che è la ninetta del Verzé, che sarebbe la ninetta del mercato, che è poi l'espressionismo, sì, ma c'è anche un profondo e sentito realismo, perché è la storia di una ragazza giovane, la quale vende la frutta, vende gli ortaggi e quant'altro al mercato, circuita da un mascalzone, uno sfruttatore, che le toglie la virginità e poi comincia a sfruttarla chiedendole soldi, eccetera, alla quale richieste umilianti la poveretta soggiace, fino a quando, di fronte ad un affronto oltraggioso, che non posso dire perché si può soltanto dire nei versi, perché sennò così a freddo può disturbare, finalmente ritrova la dignità, si ribella e se ne libera, ma ridotta ormai in miseria. Questo è il profondo realismo anche del Porta.
Bravo il me Baldissar, bravo il menan, e va paura de venia truam, tel set ma tachun por, che man e man, le un mes che non te venia taciulam. Oh Cristo, Cristo, come in frecci, man, bel bel, specie un fregui, te vegeram, bulgi rossa, che jazz, ai ai metet, che bel cuiun, su minga un sculdalet. Povertet, ne, te sentet come in frol, ma gu a vu na passion, varda in stidi, che le stada per brio il metracol. Le quai cose anche mosse sun tinci, pensa, siete già un po', già le amo mol, e poi cos'è de fa, le venerdì, gaminga d'opera, discuremo un po', che subet che la lurden te la du. Guarda il me Baldissar se se podà, un mun più secca rogna, un mun più infam, te se ricorda d'aven visperca, quel giù in mager lun come un salam, che il me veniva a te di andava là, che di volte le vista pecenam. Ben, senta des, stu ruffia non struzzà, che tir fiol d'una negra il maggiugà. Prima de tu, te de savè che fina de vint'an fa, quan son restata in re della povera mam, la mia medina, che ades, Jesus, le al gentilina anclè, per noi invudama Santa Caterina o la samandà in cadun qua in mestè, ma tirada in casua e tegno in guala d'una sua tusa vera e naturala. Sta mia medina leva un attetun, mata, allegra quel mai che se podà, che piaseva pacià del bele bun e andà den per i beci a bucalà. Ma soprattutto, peu, la sua gran passion, leva quella de fasse la fregà. Oh, in tutti de ques gagnien de neuf, desdot in fira e fresca cum neuf. In quel tempo,
l'altro gigante della poesia dialettale, ma si può dire tranquillamente della poesia tout court,
si
è
deve,
Giuseppe,
si deve dire,
Giuseppe Gioacchino Belli, romano, che scrisse con applicazione, posso dire, ossessiva o maniacale, 2279 sonetti, quasi tutti sonetti, 2279, cioè molti al giorno, considerato anche ci sono dei periodi vuoti, oltre a un'altra quantità di versi e di prose di varia natura.
Enorme anche questa.
Enorme anche quella. Ecco, Belli nasce a Roma nel 1791, 91 dunque anche lui in un'epoca a Roma abbastanza agitata. Non ci dimentichiamo che due anni prima c'era stata la Rivoluzione Francese, con quello che comporterà poi anche a Roma negli anni successivi. Muore sempre a Roma nel 1863. È un impiegato statale e questo lo accomuna a Porta. Entrambi sono pubblici funzionari, possiamo dire.
Esattamente. Aggiungo la particolarità che Belli, che scriverà quello che scriverà, e lo sentiremo tra poco, quindi pur essendo cattolico, religioso, ma di una religiosità vera, intima, Belli sarà censore, un caso unico, l'uomo più sfrenato nella scrittura privata che esercita viceversa il controllo su quell'altrui.
Cadrà sotto le sue forbici, più adesso esagero, anche il barbiere di Siviglia, di Rossini, che ha a Roma la prima nel 1816.
All'Argentina.
All'Argentina, con i famosi incidenti, il gatto che passa nella scena, eccetera, eccetera. Ecco, la figura di Belli, lei ha già anticipato un carattere fondamentale, è quella di un uomo che, come scrive lui direttamente nella dedica dei suoi sterminata serie di sonetti, io ho deliberato di lasciare un monumento di quella che è oggi la plebe di Roma. Lui dice quello che dice immedesimandosi totalmente fino all'oscenità più turpe con il linguaggio plebeo.
Oscenità, sguardo sulla violenza, ironia. Due battute sulle altre due
corde.
Immagini, corde del Belli. Il deserto. Dio me ne guardi, Cristo e la Madonna, di tornare qua, perché andando per la campagna trova uno squallore e una morte raffigurata dal barozzaro, cioè il carrettiere morto, ammazzato, sgozzato, no?
Il verso esatto è cor barozzaro giù, morta, ammazzata.
E andando nel sud del Lazio parlerà addirittura di antropofagi. Quindi Belli è cittadino per eccellenza e conosce bene la durezza della vita, coltellate che si sprecano, sassate, gli scrocchiorno l'ossa, un selcio in testa. Ma volevo concludere, prima di sentire questo primo capolavoro, La Bona Famiglia, volevo concludere appunto con il registro ironico, i primi quattro versi di Papa Gregorio agli scavi, e si vede l'indifferenza del politico che va a un'inaugurazione. Bene, diceva il Papa in quel macello, degli duscavi de campo vaccino. Duscavi de campo vaccino.
Che sarebbe il foro romano.
Perfettamente. Si trova lì e deve fare i complimenti agli archeologi. Bene, e poi bel buscio, bella fossa, bel grottino, belli sti serci, tutto quanto bello. Ecco, dobbiamo ricordarci che leggendo Belli e ancora di più ascoltandolo si piange e si ride insieme.
Mi nonna ha un'or de notte che è vietata, si eleva da filà, povera vecchia, attizza un carboccello, ci apparecchia e mangiamo due frunne d'insalata. Qualche volta se famo una frittata, che si la mette al lume, ce se specchia, come fossi attraverso de un'orecchia. Quattro noci e la cena è terminata. Poi, nel mentre ch'io, Tata e Crementina, seguitamo un par d'ora de sgoccetto, lei sparecchia e arrissetta la cucina. E appena visto il fonno al bucaletto, una pisciatina, una sarve regina, e in santa pace se n'andiamo a letto.
Essendo suddito di una teocrazia, e qual era lo Stato Pontificio negli anni del Belli, il Papa è il suo bersaglio preferito. E tra i papi che vide nel corso della sua vita, in particolare Papa Gregorio, come lui lo chiama, che poi è Gregorio XVI. E abbiamo due visioni del Papa. Da una parte una, quella irridente, che dice: cosa fa il Papa? Trinca, fa la nanna, taffia Pier Caffè sta alla finestra, se sbaglia, se scapriccia, se scapresta e ti è Roma per camera locanda, cioè come se fosse una stanza d'affitto, sta a Roma come in albergo, che è una visione dissacrante. Però c'è anche quella affettuosa, affidata ad un sonetto. Sono tutti magnifici, ma insomma questo è un sonetto particolarmente bello del Belli. Il mortorio del Papa Leone XII, che sarebbe XII. Ier sera il Papa morto c'è passato proprio avanti al cantone di Pasquino, tritticando la testa sul cuscino, pareva un angeletto appennicato. Ora, tritticando è l'unico verbo che non si capisce, vuol dire
bellissimo.
Tentennando, ondeggiando, si dice di una tavola che certo. Critica quando si diceva, adesso si diceva. È bellissimo questa immagine del cadavere del Papa esposta che all'andare di coloro che oscilla. Lo portano oscilla la testa, pareva un angeletto appennicato. Ecco, c'è questa doppia visione del Papa, da una parte insolente e dall'altra affettuosa.
Sì, vengono in mente versi a dozzine, la famosa benedizione spiccia e veloce. Certo, la grandezza di Belli è nella sua franchezza che gli è consentita dalla scelta del dialetto. Una franchezza che venne ammirata, lo voglio ricordare, perché sembrerebbe uno scrittore che scrive in un angoletto in una città sperduta. Ricordiamoci che Roma aveva pochissimi abitanti rispetto alle vere grandi capitali. Invece viene amato da e conosciuto quantomeno da scrittori come Gogol, come Goethe, come Sainte-Beuve. Insomma, loro si scrivono, c'è una corrispondenza, diciamo, anche a livello europeo, aveva anche rapporti poi con i nobili russi, altro sonetto straordinario con le rime inoschi. E questi dicono, ma qui c'è un grandissimo poeta, peccato che scriva in una lingua incomprensibile. E, lingua incomprensibile dove però risuona questa forza di una visione materialistica lucreziana. Ripeto, Belli è religioso e cattolico di un cattolicesimo e di una religiosità francescana, quindi odia gli apparati ecclesiastici, l'ipocrisia, la pompa, tutto ciò che è finzione. Quindi lui non fa altro che...
È il rito, sì, la ritualità.
Adesso sentiamo questa poesia che veramente non ha paragoni, La vita dell'uomo, dove viene ripercorsa in una carrellata la nostra vita. Voglio solo notare due cose. Quello che per noi oggi viene, giustamente aggiungo, favoleggiato come il momento più bello della nostra gestazione, quei 9 mesi nell'utero, in questa sospensione amniotica, liquida, idraulica, no? Da cui verremo strappati via con la nascita e lo schiaffo, il taglio dell'ombelico. Ecco, questo momento edenico, paradisiaco, come viene descritto da Belli? 9 mesi alla puzza, per dire la tragicità scabra di questo sguardo, e poi l'infanzia, lo sentiremo tra un attimo, l'età adulta. Cos'è l'età adulta? La prima delle due terzine canoniche del sonetto, poi vi è l'arte, cioè la professione, il digiuno, la difficoltà, la fatica, la pigione, gli affitti, le carcere, magari si finisce al gabbio, come si diceva, e il governo, la politica, e questo verso lucido e tagliente come una lama, l'ospedale, i debiti, la fica. Questa è la maturità di Belli.
9 mesi alla puzza, poi in fasciola, tra sbaciucchi, lattime e lagrimoni, poi per laccio, in arcrino, in vesticciola, col torcolo e l'imbraghe per calzoni. Poi comincia il tormento della scuola, la becce, le frustate, i geloni, la rosalia, la cacca e la sediola, e un po' di scarlattine e formioni. Poi è l'arte, il digiuno, la fatica, la pigione, le carcere, il governo, l'ospedale, i debiti, la fica. Per sol d'estate, la neve d'inverno, e per ultimo, il Dio ci benedica, vi è la morte e finisce con l'inferno.
Essendosi immedesimato totalmente nel linguaggio e nella psicologia rudimentale della plebe, ovviamente Belli sceglie la sessualità come uno dei cardini della sua poesia. Il bello del Belli, ripeto questo modesto gioco di parole, è che pur trattando la sessualità da un punto di vista della sola carne, egli riesce, forse lei direbbe come Rabelais?
Perfettamente.
Ecco, la ringrazio. Egli riesce a farne poesia. Voglio fare un esempio tra tra quelli che si possono dire, perché poi ce ne sono alcuni che, detti ad alta voce in pubblico, sono più adatti alla lettura personale separata. È una scena che coglie due amanti nell'atto carnale, e allora comincia subito in mezzo alle cose. Devo però forse dire che scenufreggi vuole dire sfregamento.
Si capisce. Io credo che qui siamo vicini all'onomatopea che affronteremo nelle prossime puntate.
Che scenufreggi, sciupi, strusci e sciatti. Questa ripetuta,
sì.
Liquidi, che sono a iera d'inseppate a secco, igli botta per Cristo annava a lecco, soffiammio tutta a due come a due gatti. Questo è bello, perché i gatti romani che si accoppiano nelle sere di primavera e d'estate, urlano come matti, sì, erano le orecchie del bellico, soffiammio tutta a due come a due gatti. E poi il salto, tutto il resto, e vado alla terzina finale. È un gran gusto er fregà, ma per godello più ascicio ce voria che diventassi Gertruda tutta sorca, io tutto uccello.
Citazione: nell'Ottocento, sotto la regina Vittoria, il famoso pudore vittoriano, si coprivano le gambe delle sedie.
Sì.
Che cosa voleva dire? Che tutto diventava sesso. E invece ecco la normalità di Belli, che tratta uomini e donne, maschi e femmine, esattamente sullo stesso livello. Una coppia di sonetti leggendaria e tabù, purtroppo tuttora nelle scuole, er padre degli santi, cioè l'organo sessuale maschile, che comincia nella maniera più piana,
più piano,
che si possa,
sì,
dire. Er cazzo se può di. Radica, uccello, ciscio, nerbo, tortore, pennarolo, pezzo di carne, manico, cetrolo, aspergio, cucuzzolo, estenarello. E così per quasi 20 versi, perché è un sonetto caudato. Quel vecchio de speziale dice Priapo e su moglie pene, segno per Dio che non gli torna bene. Questo è il padre dei santi. Prima di ascoltare un capolavoro di carattere filosofico, cosmogonico, come Er caffettiere fisolofo, che sembra un John Donne proprio romano, sentiamo però la madre delle sante. Chi vo chiede la monna, l'organo sessuale femminile, a Caterina, per fasse intenne, come un dizionario, della gente dotta, gli toccherebbe di vurva vaccina e da giù con la cunna e con la potta, ma no antri, figliacci de mignotta, di moscella, patacca, passerina, fessa, spacco, fissura, buscia, grotta, fregna, fica, ciabatta, chitarrina. Il finale memorabile. E si voi la scimosa, chi la chiama vergogna e chi natura, chi ciofeca, tagliola, sepoltura. Ecco, questo finale sull'organo sessuale che diventa la nostra tomba la dice lunga sulla vertigine linguistica di Belli.
L'uomini de sto mondo son gli stesso che vaghi de caffè nel macinino, uno prima, uno dopo e un altro appresso, tutti quanti però vanno a un destino, spesso mutano sito e caccia spesso, er vago grosso, er vago piccinino, e se incarzano tutti in sull'ingresso del ferro che li sfragne in polverino. E l'uomini a così vivono al mondo, misticati in mano della sorte che se li gira tutti intorno, intorno. E muovendosi ognuno, o piano o forte, senza capirlo mai, calino a fondo per cascà nella gola della morte.
Valerio Magrelli ha ricordato prima come nel finale della Madre delle Sante si faccia riferimento alla sepoltura, cioè l'organo che dà la vita, revocato come paragone della morte. Anche nel caffettiere fisolofo, come dice Belli, c'è questo tipo di finale. I chicchi di caffè sfrantumati dal macinino sono come le nostre esistenze umane, che stanno qui un po' di tempo per finire nella gola della morte. Questo continuo richiamo all'oltretomba ci fa capire in quale atmosfera, in quella Roma, Belli abbia consumato la sua vita.
Il sonetto ha una tradizione illustre, antica, risale alla scuola siciliana che l'ha inventato, ma ha trovato una larghissima fortuna nei secoli a venire della storia della letteratura italiana, arrivando praticamente intatto all'Ottocento e resistendo ancora nelle sue ultime forme, salvo essere riproposto più tardi nel Novecento. Uno straordinario compositore di sonetti è notoriamente Giuseppe Gioacchino Belli, assieme a Carlo Porta, che non compose solo sonetti, ma che è accomunato a Belli dalla scelta del dialetto. Belli il romanesco, Porta il milanese. Vediamo la struttura tipica di un sonetto, aiutandoci proprio con un sonetto di Belli. Queste sono le parole in rima di uno dei più famosi sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli. Palazzo editto. Cazzo, zitto, io ho conservato ovviamente le scelte grafiche di Belli, che in questo caso esprimono il raddoppiamento di tante consonanti del romanesco, come sa evidentemente chi conosce il dialetto di Roma o è di Roma. Dritto, mazzo, strapazzo, affitto, titolo, imperatore, capitolo, curiero, tenore, vero. Sono 14 versi. Un sonetto è un componimento metrico, breve, composto rigorosamente da 14 versi endecasillabi. Qui cominciamo a individuare una divisione tra questa prima parte, questa seconda parte, ma già questa prima e questa seconda parte compongono la prima parte dell'intero sonetto. Queste due strutture si definiscono quartine, quindi sono gruppi di quattro versi. Queste strutture, che sono invece composte di tre versi, sono terzine. Quindi il sonetto è composto da due quartine e due terzine. Che cosa può variare? Può variare il modo in cui noi scegliamo le parole in rima. Qui, per esempio, Belli non segue lo stesso schema nelle due quartine. In genere è così. Se io qui avessi avuto ABAB, avrei potuto avere ABAB. Se avessi avuto ABBA, avrei potuto avere ABBA. Belli varia lo schema e non fa sì che si ripeta la seconda quartina nelle stesse rime della prima. Qui vedete CDC, DCD, c'è una inversione pura e semplice delle parole in rima. Attenzione, la rima inizia dall'accento della parola, quindi questa è la rima, itto, azzo, itto, itto. Quindi in questo caso, titolo, capitolo, che sono parole sdrucciole, la rima parte da qui. Quindi la rima è questa, itolo. Dobbiamo fare sempre attenzione alla posizione dell'accento. Dall'accento in poi inizia la rima. Leggiamolo, questo bel sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli. C'era una volta un re che dar palazzo mannò fora agli popoli steditto. Io so io e voi non siete un cazzo. Sori vassalli bugiaroni e zitto. Io fo dritto lo storto e storto il dritto. Pozzo vennemi a tutti a un tanto il mazzo. Io si ve fo impiccà non ve strapazzo, che la vita e la roba io ve l'affitto. Chi abita sto monno senza il titolo o de papa o de re o di imperatore, quello non può aver mai voce in capitolo. Coste ditto a Norboia per curiero, interrogano tutti in suo tenore e a risposero tutti, è vero, è vero. È uno spaccato di una Roma popolana che non perdona nel suo essere popolano il potere, ma sa benissimo come vanno le cose. Se il potere impone le sue leggi, il popolo non può che star zitto. Però, per certi versi, nelle mani del Belli, questa plebe, la plebe a cui lui era così affezionato, è stato così affezionato per tutta la vita, si ribella con la battuta salace, con il motto di spirito, con la ribellione che possiamo definire della Roma di Pasquino. Ma come componeva Belli i suoi sonetti? Cioè, come costruiva magari anche il sistema di rime che abbiamo visto appena raffigurato in questo schema? Nella introduzione ai suoi sonetti scrive: esporre le frasi del romano, quali dalla bocca del romano escono tutto di, senza ornamento, senza alterazione veruna, senza pure inversioni di sintassi o troncamenti di licenza, eccetto quelli che il parlatore romanesco usi egli stesso. Insomma, cavare una regola dal caso e una grammatica dall'uso. Ecco il mio scopo. Io non vo già presentare nelle mie carte la poesia popolare, ma i popolari discorsi svolti nella mia poesia. Il numero poetico e la rima debbono uscire come per accidente dall'accozzamento in apparenza casuale di libere frasi e correnti parole non scomposte giammai, non corrette né modellate, né acconciate con modo differente da quello che ci manda il testimonio delle orecchie. Quindi sono le orecchie, sono i suoni a guidare l'arte di Belli e quindi per certi versi le sue rime, che talvolta sembrano non sempre così tradizionali come ci possono apparire, anche quando le parole sono apparentemente italiane e non proprio prettamente dialettali, ci sembra Belli che effettivamente faccia quel che ha detto, cioè che si lasci guidare dai suoni e che quel caos relativo che c'è nella sua poesia sia un caos voluto, proprio perché si affida all'onda sonora di chi magari quella lingua romanesca l'ha riprodotta e lui l'ha captata e riportata per iscritto. Se volessimo anche ragionare, per concludere, su quali possono essere le differenze tra questi due grandi poeti dialettali, da una parte Porta e dall'altro Belli, beh, potremmo dire senz'altro che i punti in contatto ci sono, perché anche Porta spesso dà voce ai suoi popolani milanesi. Ma diciamo Porta ha una retroterra diverso, perché si porta dietro anche l'esperienza del Parini, quindi la sua è anche una satira contro il clero bigotto, contro il clero troppo devoto e contro la nobiltà, mentre Belli fino all'ultimo, da quando comincia a comporre sonetti, sappiamo che ne componeva anche moltissimi in una sola giornata, rimase fedele al suo popolo che non l'avrebbe abbandonato mai e che lui non avrebbe mai voluto né potuto abbandonare. Thank you.
Cosa fa il Papa? Trinca, fa la nanna. Taffia, pier caffè, sta alla finestra, se svaria, se scraviccia, se scapestra. E ti a Roma per camera Loganna. Lui, non avendo figli, non s'affanna a dirigi, accorda bene l'orchestra, perché alla peggio l'ultima minestra sarà sempre di quello che comanna. Lui l'aria, l'acqua, il sole, il vino, il pane, li crede roba sua, è tutto mio, come a sto monno non ci fossi un cane. E quasi quasi coderia sto tomo te resta solo, come stavi Dio avanti de crea l'angeli e l'uomo.
E poi siamo sul solito argomento. Che hai voglia a fa? Ma l'uomo è sempre quello. Ponno mutare i tempi, ma il cervello dell'omaccio c'ha sempre un sentimento. Ma guarda, se c'è un uomo di talento, quando che vivo, invece di tenerlo sull'altare, lo portano al macello. Dopo muore e gli fanno il monumento. Ma quando è vivo, non lo fate piagne e non gli fate i nacidigli al cuore. E lassate li sassi alle montagne, tanto la cosa è chiara e manifesta. Che il monumento serve per chi muore, ma il monumento serve per chi resta. È uno dei sonetti del poemetto umoristico La scoperta dell'America di Cesare Pascarella, che contro i lussi è stato il più grande dei poeti in romanesco, ovviamente dopo il Belli. Il Carducci non solo si stupì del fatto che dopo lo straordinario esempio del Belli qualcun altro fosse riuscito a rendere immagini così forti come quelle che abbiamo visto nel sonetto appena letto, ma quel qualcuno ci fu proprio Pascarella, e Carducci lodò Pascarella per questa sua capacità. Addirittura superiore al Belli, dice Carducci, in alcune circostanze, quando Pascarella, componendo per esempio i 25 sonetti di un altro poemetto, Villa Gloria, rievoca l'impresa dei fratelli Cairoli e la porta, secondo Carducci, alle vette dell'epica. Eccolo il giudizio carducciano su Pascarella. Grandissima l'arte e la potenza del Porta e del Belli, ma in una poesia che nega, deride, distrugge, scolpire la idealità eroica degli italiani che muoiono per la patria, con la commozione di un gran cuore di popolo, con la sincerità d'un uomo d'azione, in poesia di dialetto nessuno l'aveva pensato, nessuno aveva sognato si potesse. O caro che la prova sia riuscita a questi giorni che paiono di abbassamento e che l'abbia fatta un romano. Questo Pascarella è il poeta di cui si parla, questo romano non avrebbe composto però soltanto sonetti sulla scia del Belli del tipo che abbiamo visto o di quelli di cui parlava Carducci, cioè quelli di tono patriottico risorgimentale. Pascarella fu un maestro anche nei ritratti e anche in questo senso probabilmente il Belli è stato maestro. E riusciva anche in quei ritratti nei quali Belli magistralmente faceva in modo che si incarnassero elementi di una saggezza atemporale, di una saggezza universale che torna anche nelle cose migliori di Pascarella. Ritratti come questo che vede protagonista un, lo chiama lui, allustrascarpe filosofo. So 30 anni che fo sta professione e ancora, grazie a Dio, non so mai morto. So vecchio, arcaminà cammino storto, eppure sarvo ognuno sto benone. La notte merintano in d'un portone e la mattina presso, quando sorto, omina buona mea, me come porto e mi rimetto qui, su sto cantone. Se abbusco, quel che abbusco me lo magno. Se non abbusco, e mi succede spesso, me fumo quattro mozze e non me lagno. Ma se l'incasso supera il valore di quello che mi serve, e il giorno appresso chiudo bottega e vado a fare signore. Con Salvatore Di Giacomo, che è il più europeo dei nostri poeti dialettali ottocenteschi, anche il napoletano avrebbe dato il suo importante contributo in questo secolo alla poesia dialettale. Ma non solo alla poesia dialettale, perché noi ricordiamo Salvatore Di Giacomo anche in quanto autore di canzoni popolari famosissime, come per esempio Mare Chiaro. Di Giacomo compose a sua volta sonetti. Io ne ho qui diversi, sonetti in cui parla soprattutto dei bassi di Napoli, i quartieri più poveri, fra malavita, prostituzione, scugnizi e vagabondi, malizia e umanità, e anche i vicoli, le botteghe di alcuni di questi bassi. Il tutto è soggetto a una pietà, quella dell'autore, che però non è mai, diciamo, consolatoria. Lui non vuole consolare, né però vuole apparire come un verista, come qualcuno l'ha definito, che per certi versi osserva le cose da lontano. Si definì, forse in modo appropriato, come un verista particolare, un verista sentimentale. Nel 1894, in una lettera di accompagnamento a un volume di novelle inviato a un traduttore ed etnografo francese, scrive così: «Carissimo signore, le mando l'ultimo volume delle mie novelle, Pipa e Boccale. Non giudichi me da questo libro di pura immaginazione. Io sono piuttosto un verista sentimentale». Se volessimo aggiungere qualche altro aspetto a questa affascinante ricostruzione della poesia dialettale ottocentesca, ne potremmo aggiungere a decine. Molti degli episodi che potremmo raccontare ruotano, guarda caso, attorno alla figura di Dante. Perché con Belli, con Porta, con Pascarella, con Di Giacomo e con tanti altri poeti dialettali originali, dovremmo costruire insieme una storia ancora più ricca, che coinvolge i traduttori in dialetto della Divina Commedia. Ce ne sono moltissimi, tra 800 e 900, ma possiamo cominciare con un dato storico. Mentre poemi come l'Orlando Furioso o la Gerusalemme Liberata furono tradotti in dialetto a pochi decenni dalla pubblicazione dell'uno e dell'altra, per veder tradotto Dante, tanto più integralmente, dobbiamo aspettare l'Ottocento. È nel XIX secolo che inizia la grande tradizione della traduzione nei vari dialetti italiani della Commedia, un'operazione complicatissima, estremamente difficile anche solo pensare di tradurre Dante in parte. Il primo a iniziare fu proprio Porta. Porta tradusse per intero il primo canto dell'Inferno, tradusse poi in frammenti altri otto canti, dal secondo all'undicesimo, ma non fu il solo, fu il primo, ma non l'ultimo. Nel XIX secolo ci fu chi tradusse per la prima volta integralmente la Commedia in dialetto. Il primo, storicamente di lui sappiamo essere il primo, è Salvatore Cervini, un calabrese, che fa iniziare la Commedia così: «Ammien su curso della vita mia, mi trovai sperso in tra una sirvia scura, ca la strada diritta persa via». O come il veneziano Giuseppe Cappelli, la cui traduzione integrale della Commedia, per l'appunto in veneziano, fu nel 1875. La terzina iniziale del poema di Dante viene resa da Cappelli in questo modo. A mezza strada della vita umana me son trovato dentro una selva oscura che persa mi gavea la tramontana. A cavallo fra 800 e 900, fra il 1899 e il 1900 più esattamente, appare appuntate su una rivista un'altra interessante versione vernacolare dell'opera dantesca. E i suoi toni sono scherzosi e l'autore di questa versione, sia pure non integrale, è Nino Martoglio, poeta, scrittore, giornalista, regista cinematografico e teatrale. Lui, come dicevo, scherza un po' con la commedia e la terzina d'avvio del capolavoro dantesco la rende così. Sorprende Dante a passeggiare tranquillo finché, smarrita la via, si trova a un certo punto del cammino dietro una siepe. Mentre che mi n'andava passeggiata mi ritrovai a reghe una sipala che aveva sbagliato la diritta strada. Quella siepe diventa sicilianamente una sipala. Un riparo, scrive Martoglio, di pruni, sterpi o altro, è fatto attorno a un campo. Si può, dicevo, anche solo lontanamente immaginare la fatica che ci sarà stata per chi, soprattutto integralmente, abbia deciso di tradurre il poema dantesco. Molti osservano quanto questa operazione possa essere stata faticosa e uno in particolare, lo Scervini di cui parlavo, che tradusse, come dicevo, la commedia in calabrese, in un sonetto che fa da introduzione al suo travestimento in vernacolo della commedia, scrive: «Io, per tradurre Dante in calabriso, mi dissiccai 4 anni lui intellietto».
Bravo il me Baldissar, bravo il menan, e va paura de venia truam, tel set matashun por che man e man, le un mes che nu te venia taciulam. Oh Cristo, Cristo, cum in frecci man, bel bel, specie un fregui, te vegeram, bulgi rossa che jazz, ai ai metet, che bel cuyun, su minga un sculdalet. Pover tet, ne, te sentet cum in frol, ma gua vu na passion, varda in stidi che le stada per brio il metracol. Le quai cose anche mosse sun tinci, pensa, siete già un pu, già le amo mol, e poi cos'è de fa, le venerdì, gaminga d'opra, discuremo un pu, che subet che la lurden te la du. Guarda il me Baldissar, se se podà, un mun più se carogna, un mun più infam, te se ricorda d'aven visperca, quel giù in mager lun come un salam, che il me veniva a te di andava là, che di volte le vista pecenam. Ben, senta des, stu ruffia non struzza, che tir fiol d'una negra il maggiuga. Prima de tutte, de saver che fina de 20 anni fa, quando son restata in dre della povera mam, la mia medina, che ades, Jesus, le al gentilina anclè, per noi invudama Santa Caterina o la samandà in cadun qua in mestè, ma tirada in casua e tenio in guala d'una sua tusa vera e naturala. Sta mia medina leva un attetun, mata, allegra quel mai che se podà, che piaseva pacià del bele bun e andà den per i beci a bucalà. Ma soprattutto, peu, la sua gran passion, leva quella de fasse la fregà. Oh, in tutti de ques gagnien de neuf, desdotti in fira e fresca cum neuf. In quel tempo la gaveva per gimac un giù in dufelè fort, tracagnot, che stava lì in la porta in lui s'attac. Custù me cunten che il gavès de sot un pestun de pirota masiac, ma basta, fusse il mo per stu bescot, o per qui del mestè che il ghe purtava, l'ufelè le valù che le giavava. Sa mode da l'incunter che custù e il gagista d'avec anclun bagai, che l'è nient'alter che quel porc futù, che il me custà in stidì tanto travai, in sci, cuntel sta insieme a tutte due, Cul giugà insieme fa quei catanai che fan tutti fiu, sem riva a quel de trua scot tutte due senza savel. Intratanta, per via della via dell'intrighi in scifà della Medina, ne fava indurmì in un bardassaria fuori di Pedelur in la cusina. Là ne sarà vensù all'Ave Maria, de sira fino a quella de mattina, e là non de per non tutta la noce, se ven patron de fa ogni sorta de loci. Fin però che sen sta dici squit, cioè a di de des vundes du desagne, se sen fa quai cares, quai basit, e poi volta un là come un lasagne. Ma quando incomincia a sentir galit, verso la par che comincia mi cavagne, se sen accorda aver oltre bisogno, un po' più se gaiard de qui del sogno. Ma sì, per di la giusta, in quanto a me stu bisogno, s'avrev minga a spiegar su che sentiva il sangue come a bui. E che aveva una veglia de tental e in gli stessi tempi vergogna comparì. Su anche andava in breden del basal e su che quando il me toccava i tet, trepilava del gust, come un galette.